Ciao a tutti e benvenuti in Let's Speak Magic, un podcast a cura di Nexus Arcanum. Io sono Dee.
Io sono Emmet e oggi parliamo di nuovo di offerte. Yeah! Intanto, prima che me ne dimentichi,
vai.
Visto che ho aperto la pagina della prima stagione per avere i numeri sott'occhio, avevamo già parlato di offerte.
In realtà più riprese.
Più riprese, però ci sono proprio due podcast specifici, che sono l'episodio 42 e l'episodio 43, dove parliamo del sacrificio e delle offerte, sia dal punto di vista, diciamo, più accademico,
Sì.
che dal punto di vista pratico, praticante che deve fare cose. Quindi, prima di ascoltare questo podcast, potreste trarre giovamento dal recuperare quei due.
Deve trarre giovamento.
Sono un vecchio leech. Stai nel tuo. Noi vecchi leech parliamo come i vecchi leech parlano.
Non c'è problema. D'altro canto, il secco di Baldus mi dice sempre le cose sagge, quindi
l'avvizzito. Non insultarlo.
È secco, è magro e secco, c'ha una linea invidiabile.
Bene, prima di entrare nel vivo dell'argomento, ricordatevi che se non ci seguite su Instagram, su Facebook e in generale sui nostri social, ma soltanto qui su Spotify, Audible e via discorrendo, trovate i nostri contatti nella descrizione del podcast e chiaramente il vostro follow ci fa piacere perché ci aiuta a crescere e ci aiuta a portare sempre più contenuti interessanti e a voi non costa
E non
niente.
solo, trovate anche un sacco di altri contenuti perché siamo molto produttive, non solo sul podcast.
Esatto. Una altra piccola nota è che finalmente Patreon è a posto e in ordine. Da inizio anno abbiamo avuto qualche difficoltà a caricare i podcast extra che ci sono appunto sulla piattaforma di Patreon perché da bravi podcaster non possiamo fare a meno di produrre quintali di podcast.
No, cosa dici? Facciamo un contenuto? No, facciamo un podcast.
Gli audio hanno dato un sacco di problemi in questi primi mesi, però finalmente abbiamo trovato la formula per poterli caricare senza che abbiate problemi nell'ascoltarli. Purtroppo è stato un problema di piattaforma,
Sì.
noi abbiamo contattato l'assistenza, però i file erano in ordine, la nostra parte, diciamo, di fornitori di servizio era in ordine e non si è capito. Però
Sì,
vabbè.
però è un problema che ha visto anche altri content creator, cioè non era un problema di Nexus, ma era un problema di piattaforma Patreon,
Vabbè,
purtroppo.
comunque adesso è risolto, quindi c'è
Yes!
un altro quintale di podcast che potete ascoltare là se siete degli affezionati ascoltatori. Detto questo, argomento, perché c'è ancora tanto di cui parlare.
Allora, una delle domande che manda più in crisi, secondo me, quando si parla di offerte, è entrare nell'ottica di ok, ma cosa faccio? Cosa offro? Come offro? Chi offro? Dove offro? Ed è proprio la domanda, le domande, anzi, clou. Beh, prima di tutto, dove? Dipende. A chi stai facendo l'offerta? E il chi deve essere molto chiaro, perché una delle domande che ci fate più spesso è tipo cosa offro agli antenati? Ok, di che antenati stiamo parlando? Cioè, stiamo parlando generalmente di tutti quelli che hanno fatto parte della tua linea di sangue, che vi rimando ai post su Instagram, Radici Vive, stiamo parlando di un numero gargantuesco.
Ma poi dici a me, poi dici a me che parlo come un avvizzito, ma anche tu, insomma.
voglio dire, frequento buone compagnie, quindi ho un linguaggio afforchettato. Voglio dire, stai offrendo un po' a tutti a niente, quindi va bene. O stiamo parlando dei tuoi antenati tipo la tua nonna? Perché se mi stai facendo l'offerta alla tua nonna,
La risposta è molto più semplice, offri quello che piaceva a tua nonna.
esatto, cioè io se devo fare le offerte alla mia bisnonna, per farvi un esempio, cosa le offro? Le offro il grappino perché le è sempre piaciuto, le offro il vino rosso perché è una roba che le è sempre piaciuta, le offro non so come si chiamano in italiano i paradel, che sono delle frittelline di latte, farina e mela,
Uova. Ah, uova e mela,
uovo e
sì.
mela, fatte fritte con sopra lo zucchero. Da noi si chiamano paradel, ma non so come si chiamano in italiano. Gli offro quelle perché le piacevano tanto in vita. La pizza e altre cose che so più per certo che le piacevano in vita.
Con gli antenati è molto facile in realtà,
Esatto.
anche perché normalmente, secondo me, l'offerta agli antenati è proprio una condivisione di quello che c'è sulla propria tavola. Cioè, tolte cose come magari incenso, luci e acqua, che sono proprio, secondo me,
Però è l'offerta base di tutti,
esatto, le offerte base
incenso.
in generale, però con gli antenati la dinamica dell'offerta normalmente è proprio quella della condivisione di ciò che fa parte della propria tavola. È letteralmente il togliersi un cucchiaio di cibo e darlo sull'altare, o il togliere parte della primizia, quindi prima di servire i piatti alle persone, togliere
Il
una
primo
porzione o
cucchiaio,
comunque il primo
diciamo.
cucchiaio esatto da offrire sull'altare degli antenati. Come sempre entriamo nei grandi problemi del dipende da quale situazione di vita hai in casa, perché noi possiamo tranquillamente permetterci di fare questa cosa. Un ragazzino di 24 anni che sta in casa con i suoi,
Che già lo guardano male quando accende l'incensino, è ovvio
magari non
che
può chiedere, insomma, tieni via il primo.
primo cucchiaio per la nonna, che ti dicono: ma che cazzo dici che la nonna è morta? Ma ti devo portare
Esatto.
dallo psicologo?
Ciò non toglie però che si possono acquistare dei cibi, specifici da offrire,
Esatto.
fermo restando che il cibo che viene offerto. Questo vale sia per gli antenati che per tutti gli altri spiriti e divinità, dovrebbe subire una lavorazione, cioè essere cotto, essere preparato per diventare offerta. Sono rarissimi i casi in cui si prendono gli alimenti e buona così, anche nel caso della frutta, per esempio, dallo sbucciarla al tagliarla
È una
è
lavorazione.
una lavorazione, esatto. Cioè io, per esempio, la frutta che offro non la sbuccio mai. A meno che non si tratti tipo di noci che apro a
Vabbè.
metà, oppure mandarini, arance, magari che togli la buccia. Però, per esempio, la classica mela che sui nostri altari abbonda sempre, noi semplicemente la prendiamo e la tagliamo in 4 o in 6. Esatto.
Che è un po' però anche come la mangiamo noi, nel senso, cioè, se io devo mangiare la mela non mi metto quasi mai a sbucciare tutta la mela, la taglio in quattro e la mangio.
Sì.
È anche un po' come siete abituati. È ovvio che ne so, state offrendo a vostra nonna, che era una grande appassionata di ananas. È ovvio che l'ananas dovete tagliare tutta la buccia e farlo a cubottini o a strisce.
Sì, o comunque
Perché?
magari si può anche offrire un ananas intero, però a fianco di offerte che siano aperte invece,
Sì.
cioè che siano elaborate.
Esatto, beh, diciamo che è sempre bene fare in modo che l'offerta sia nel modo conforme per essere consumata. Cioè,
Esatto. È proprio questo il punto, secondo me, che si pensa sempre al. Prendo delle cose, le butto su
metto
un
lì.
altare così e ha valore il fatto che io ho speso dei soldi. No!
Non gliene frega
No!
niente a nessuno che avete speso dei soldi,
Cioè, non è
buccio
quello
lì.
il punto. L'offerta si basa sempre sull'idea della condivisione. Cioè, quando voi offrite una mela a un vostro amico, magari non state lì a sbucciargliela perché ha le mani ed è in grado di
O
farlo.
magari anche sì, perché ha un pensiero
O magari
gentile.
anche sì, però comunque lo metterete nelle condizioni dandogli un piatto, una mela, un coltello per farselo.
Esatto.
Ecco, lasciare per esempio la frutta chiusa, quindi integra, non tagliata a fette, non sbucciata, o il cibo non cotto, è come offrire un caffè a un vostro amico, ma anziché fare il caffè, dargli in mano il barattolo con la polvere
E di
e
Rangives.
dirgli: ecco, ecco il tuo caffè. Cioè, se vi sputi in un occhio, non lamentatevi,
Il
voglio dire.
punto è che dovete smetterla completamente, questo per le offerte agli antenati, agli dèi, a whatever, di ragionare come se il gesto bastasse. Ragionate come se doveste offrire qualcosa a un vostro amico. Cioè, vi viene a trovare il vostro amico, voi come gliela offrite la torta? La tagliate a fette, la mettete su un piattino e gliela fornite con una forchettina. Magari la forchettina sull'altare è inutile, però pensate sempre a, ok, come darei questo cibo, questa cosa a un mio amico? E ragionate proprio come se l'aveste data al vostro amico, non come se l'aveste appoggiato lì e poi, vabbè. Poi magno io.
Ma infatti, per esempio, a noi quando capita magari di cucinare interi piatti, no? Da dare in offerta, soprattutto capita con le torte.
Sì.
In ogni caso, noi tagliamo via due fette, una che rappresenti la mia offerta, una che rappresenti l'offerta di D, pur se tutta la torta viene data. Però tagliando via quelle due fette si lascia in qualche modo il simbolismo del fatto intanto che è predisposta all'essere mangiata e poi offerta da due persone. E l'altra cosa, secondo me, importantissima è, salvo cose strane, ma quando le offerte sono cibi e libagioni, la condivisione. Perché è la
Assolutamente.
condivisione dell'offerta, quindi il mangiarne una parte, l'interiorizzarne una parte, il portarne dentro di sé una parte, che innanzitutto dà significato all'atto stesso di offrire, cioè io sto condividendo qualcosa che io per primo mangio, lo offro a te, quindi lo tolgo, e lo tolgo dal mio mondano e lo sacralizzo in questo modo, e soprattutto questo atto di condivisione è quello attraverso il quale si impara che l'offerta è qualcosa che deve essere elaborato in una
Sì.
qualche
Cioè,
maniera, e elaborato non significa complicato, significa lavorato.
anche che fate la torta margherita, quella
Esatto.
classica, cioè con farina, uova e yogurt, cioè va
Esatto,
benissimo.
ti insegna che deve essere lavorato. Offrire una torta cotta e cucinata e offrire la stessa quantità di ingredienti fra loro sciolti, quindi 3 uova, 200 di farina,
Adesso dalla ricetta.
un vasetto di yogurt, eccetera, eccetera,
Gusto lo
zucchero.
yogurt.
Non lo so, non al caffè perché a me la torta al caffè, yogurt,
Diventa troppo acida.
mi fa proprio cacare, quindi non allo yogurt. Ricordatevi
Non è il
che
caffè.
non al caffè, ricordatevi che se muoio e dovete evocare il mio spirito, no torte di yogurt al caffè. Grazie.
Però se dovete evocare me, sì, torte al caffè, non a yogurt
Non
al
allo
caffè, ma al
yogurt.
caffè.
Comunque, offrire la stessa quantità di ingredienti sciolti nelle loro ciotoline non avrebbe lo stesso valore, proprio perché manca il processo di creazione, di elaborazione, di lavorazione
E io
dell'offerta.
di nuovo porto questo esempio, è come se al vostro amico dite vuoi una torta? Sì, e gli presentate davanti le ciotoline con tutti gli ingredienti. Certo, si tira fuori una torta da quello, ma se il vostro amico vi apre un occhio e vi ci sputa dentro, vi dovete lamentare.
Esatto.
Io vi faccio questo esempio del pensate come soffriste a un vostro amico, non perché vi dico abbassate, cioè tra virgolette abbassate, il rapporto col divino ha come se fosse a vostro cugino, ma perché vi è più facile capire se voi paragonate l'offerta a quello che offrite quando qualcuno viene a trovarvi. Cioè, è qualcosa che date perché l'altro lo consumi, in questo caso in senso metafisico, perché ovviamente non è che apparirà vostra nonna sull'altare a mangiarsi la torta, però in senso metafisico quella fetta che avete lasciato sull'altare di torta verrà, virgolette, consumata dagli anziani, ciao, dagli antenati, sto giocando troppo a Baldur's Gate ultimamente, non fateci caso, dagli antenati, dagli dèi, comunque da quello che voi a cui voi avete offerto. E anche qui io vorrei fare un'altra cosa, cioè rispondere a un'altra domanda che ci fate sempre, ma poi l'offerta me la posso mangiare io?
Però aspetta, perché io non avevo mica
Ah,
finito.
scusami.
Quindi lasceremo in suspense questa domanda, anche perché in parte risponderò già io.
Vai.
Il discorso del consumare parte dell'offerta, che secondo me viene visto come un atto disdicevole, in moltissime tradizioni e culture è non lo standard, ma proprio una cosa prescritta.
È la prassi.
Esatto. Ne è un esempio l'induismo. Cioè quello che tu offri alle divinità, che sia un'offerta domestica, che sia un'offerta al tempio, tu lo devi consumare, e non solo tu lo devi consumare, ma lo consumi con la comunità. E questo chiaramente rinsalda intanto i legami comunitari, in secondo luogo i legami della comunità con i suoi dei, e in terzo luogo il legame personale con il divino. Questa cosa portata nella pratica diciamo, di un praticante solitario, mettiamolo in questa maniera, che sia una strega, sia un mago, sia X, in cosa si traduce? Si traduce nel fatto che quando tu offri e rendi sacro qualcosa e poi ne mangi una parte, stai portando dentro di te quella sacralità e quel gesto, quella condivisione diventerà una maniera per, come dire, sacralizzare il momento e sacralizzare anche il tuo corpo. Tante persone sottovalutano questo aspetto, però a mio parere è importante anche proprio il processo di trasformazione che induce e ci deve essere uno spazio per questo tipo di condivisione. E se ci fosse uno spazio per questo tipo di condivisione, non ci sarebbe la fatidica domanda del ma quello che ho offerto poi lo posso mangiare? Perché si capirebbe che c'è un momento per mangiarlo e un momento per consegnarlo, c'è un momento per condividere e un momento per dare.
Secondo me c'è anche un altro grosso, grosso problema di questa domanda, è il vedere l'offerta come uno spreco. Cioè, ma cosa? Questa cosa l'avevo letta tempo fa, ormai una decina di anni fa, su un gruppo Facebook e
Turbato.
mi ha colpito e turbato talmente tanto che a 10 anni di distanza continuo a ricordarmela, di questa persona che diceva: ma questo demone, e mi ricordo che era sicuramente un demone, si offre della carne, ma io cosa faccio? Prendo sta carne che è buona, gliela offro cruda, a parte che perché gliela offri cruda, question mark, e poi io gliela tolgo dall'altare, finito il rituale, la cuocio e me la mangio. Ma perché?
Cioè, o il rituale prevede questa cosa?
Esatto, che ha un simbolo, cioè ha un simbolismo all'interno del rituale, cioè, che ne so, consacro questa carne al tuo potere e incorporo il tuo potere
Esatto,
mangiandomelo.
perché ci può stare, cioè, in effetti tu... No,
Sì, no, ma il discorso di quella persona non aveva
no,
niente a
non ha
che
niente a
fare
che
con
fare con
questo,
questo,
era,
assolutamente.
ma se lo lascio lì è uno spreco, no, è un'offerta. Cioè, tu cosa fai quando offri? E io mi ricordo che gli risposi, ma tu cosa fai quando offri il caffè al tuo amico? Lo sprechi. E no, ma il mio amico lo beve. Ho capito. Metafisicamente anche la divinità Somagna lo beve, anche il demone, anche l'anziano, cioè niente, oggi non so dire gli antenati, oggi sono gli anziani.
Certo,
Vabbè.
li consumano e ne traggono vitalità.
Esatto.
Vitalità per manifestarsi, per
In vario
dare il loro
modo.
favore, magari dare un presagio, assistere a un rituale o a seconda del contesto. Cioè, per esempio, la ragione fondamentale per cui si fanno offerte ai propri anziani, ai propri antenati, è che così facendo si dona loro una vitalità tale intanto per rafforzare quello che di loro c'è in noi e in secondo luogo per permettere loro, non lo so, di elargire una protezione, di manifestare dei presagi in senso stretto,
Sì,
magari
sì.
per
E
indirizzarci, avvertirci e via
vai.
discorrendo.
Ecco, io.
E la stessa cosa in realtà avviene con la divinità, con magari un grado di riverenza maggiore, nel senso
Certo.
che l'antenato è sempre percepito come qualcosa di più vicino a noi, no? Perché ha fatto parte comunque della nostra stirpe, che sia una questione di sangue o sia una questione di arte. Però l'antenato è stato un essere umano.
A tutti gli effetti.
Mentre invece alla divinità si dà questa qualità trascendente, questa magari questa riverenza particolare durante il rituale, però concettualmente è la stessa cosa.
Assolutamente. Ora, magari un esempio scemo e vi farò ridere, però il film Coco rende bene l'idea di come le offerte agli antenati li vivifichino e gli permettano di passare. Cioè,
È bello anche per la cura che la famiglia ci mette nell'allestire questo altare, nell'offrire
esatto,
cibo,
che poi è molto
fiori.
realistico,
Sì, ma beh,
cioè, per quanto
Dia de
riguarda.
los Muertos succede esattamente quello.
Assolutamente. E non solo, il fatto che quando sono nell'oltretomba c'è questo vecchietto che è stato dimenticato dalla sua famiglia e svanisce. Ma è proprio così. Cioè, noi esseri umani, nel nostro piccolo, al di fuori delle persone, degli affetti che coltiviamo nella vita, nel vasto mondo, nel vasto universo, non contiamo un cazzo. E se non siamo noi a tenere viva la memoria delle persone che ci sono state care, queste persone verranno dimenticate e nel venir dimenticate spariranno. È forse un pensiero un po' cinico il mio, però è realistico. E il fatto di fare delle offerte, di donare qualcosa, di donare qualcosa di vivo al morto, è proprio l'idea di dire: ok, io ti nutro, non nutro solo l'idea, cioè nutro il ricordo, nutro il sentimento, nutro quello che tu sei stato in vita, nutro
Nutro i tuoi insegnamenti, i tuoi
i tuoi
valori, il tuo
insegnamenti.
spirito in definitiva.
Esatto. E ti tengo vivo. In un altro modo, ti tengo vivo nel collettivo degli antenati. Vabbè, visto, ho detto antenati e non
È
anziani.
per questo che nel caso degli antenati, secondo me, è così importante imparare quel tipo di condivisione che dicevo prima, cioè ho cucinato un cibo molto particolare, molto buono, ok? La prima parte va ai miei antenati, oppure anche normalmente ho cucinato la pasta in bianco, ma sono abituato a farlo perché è sabato. Qualsiasi cosa io abbia cucinato la condividerò perché è il giorno in cui io mi dedico a questo. Ho anche fatto tutti i giorni. È chiaro che la porzione diventa piccola perché a quel punto non è più la quantità, a parte che non è mai la quantità ad
No,
essere
infatti.
significativa. Però non è la quantità ad essere significativa, è il gesto, è il raccogliersi un attimo, orientare la propria attenzione a questa cosa e farla. E a mio avviso i benefici si vedono a maggior ragione quando si impara questo discorso della condivisione. Io sono una rompipalle su questo ragionamento del condividere le cose, ma per me è veramente essenziale. Io non riesco a sposare in nessuna maniera quella visione per cui condividere l'offerta sia un sacrilegio. Cioè, ci sono rarissimi, rarissimi casi, rarissimi rituali in
Ma
cui noi non condividiamo cibo
sono i
e
rituali in
libertoni.
cui è prescritto non
Esatto,
farlo,
sono i
cioè.
rituali in cui è prescritto non farlo perché magari si sta invocando qualcosa che non deve essere incorporato.
Ora, se sto facendo una maledizione, per fare l'esempio apocalittico, è ovvio che quello che offro agli spiriti che chiamo non lo condivido, perché non devo integrare in me le energie della maledizione o le energie degli spiriti che chiamo per una maledizione. Se sto facendo un rituale per un cliente, è ovvio che io non condividerò quelle offerte perché non devo integrare in me l'energia di quel rituale. Ma se sto chiedendo il
Però
favore,
parlando di pratica personale e privata, insomma.
se sto chiedendo il favore dei miei dèi, degli dèi a cui io do culto, in cui io mi sento legata, in cui io credo e a cui mi rifaccio, condividerò l'offerta.
Esatto, e secondo me è proprio anche un momento di intimità. Cioè,
Assolutamente.
un'altra delle cose che noi facciamo tanto, e mi fa sorridere perché le persone pensano sempre, tante persone pensano sempre all'offerta come una cosa molto elaborata, un protocollo di un rituale complicatissimo, ma per esempio quando noi andiamo in montagna, io tutte le volte che consumo del cibo, una parte lo lascio. Poi lo so perfettamente che siamo al di fuori di una prassi specifica, spesso la cosa non viene neanche accompagnata da grandi invocazioni, ma soltanto dal rivolgere il pensiero a questa o quella cosa. E so perfettamente che se lascio un boccone di pane con in mezzo prosciutto e formaggio, probabilmente giro via le spalle e zompetta lì la volpe a mangiarselo. Però è proprio, cioè, un gesto di riconoscimento, cioè io sono qui, a casa tua, ospite, sto passando nel tuo territorio, tieni questo come se fosse un obolo, come se fosse un'offerta. Idem. Sempre quando noi andiamo in giro per boschi e montagne, c'è sempre il momento prima di tornare indietro di solito, cioè quindi arriviamo nel punto massimamente inculato del dove stiamo andando perché noi viaggiamo sempre fra i bricchi e lì ci fermiamo un attimo, raccogliamo un attimino le idee, tiriamo fuori le nostre cose per fare le offerte speech, quindi le candeline, quelle stupide, sottili, sottili in cera d'api. O
Dai, povere candeline, sono sempre un sacco utili.
i conetti d'incenso che facciamo, comunque un carboncino con due grani di incenso. magari anche con come incenso la resina che abbiamo raccolto
Beh,
in loco.
spesso quando raccogliamo la resina in loco o la
Poi,
offriamo a
esatto.
parte.
E ci raccogliamo un attimo con un'invocazione o comunque con un attimo di raccoglimento in senso stretto a ringraziare. Intanto il fatto che abbiamo navigato il territorio in sicurezza fino a quel punto,
Sì.
perché il cinghiale è sempre dietro l'angolo.
Mamma mia, non
Non
nominarlo.
nominiamolo.
Non nominare il cinghiale invano.
Esatto, e in secondo luogo, appunto, per magari chiedere il favore per il ritorno, no?
Sì,
Per un ritorno altrettanto sicuro quanto l'andata.
soprattutto se stiamo parlando di dover passare magari dei sentieri che non sono proprio semplici, allora è sempre buona norma e regola chiedere agli spiriti che, come ti hanno fatto arrivare lì, ti facciano anche tornare.
È una cosa che svolta il rapporto che si costruisce con gli spiriti dei luoghi. Non necessariamente, però sicuramente, secondo me, svolta quella che è la pratica personale, perché porta a
A uno
un,
state of mind.
esatto, a uno state of mind e a una forma di attenzione differente e anche ad una forma di, diciamo, attenzione all'ambiente circostante diversa. Ci rende più, come dire, ricettivi di quello che c'è intorno a noi. Partecipi,
Io userei un'altra parola, ci rende più partecipi. Perché
sì.
il punto che secondo me è una di quelle cose per cui si ha sempre un sacco di difficoltà quando si parla di
Sì,
offerte.
comunque sì, sono assolutamente d'accordo, ora che hai detto la parola, una parola chiave del fare offerte è proprio partecipazione.
Esatto, è la passività con cui si fanno, no? Quando l'offerta diventa passiva, diventa un è sabato, devo ripetere queste azioni e sono azioni vuote, e
Non
sono
fatelo.
azioni che non hanno lo spirito con loro. Raga, non fatele perché non state facendo niente, state facendo.
Lì state davvero buttando
Sì,
cibo,
cibo,
libagioni,
tempo,
tempo, energie,
tutto.
voglia. Perché
Cioè.
un conto è vincere la pigrizia e darsi costanza. Un conto è essere estremamente diligenti e costanti, ma ripetere gesti vuoti.
Sì, perché c'è una grandissima differenza nel dire ok, io sono una persona che ha estrema difficoltà a entrare nell'ottica. Faccio un esempio molto chiaro. Sono una persona di HD. Per me entrare in una routine è estremamente difficile. Mi sforzo di entrare in questa routine per poter fare questa cosa, perché ci tengo a fare questa cosa, perché per me è importante, anche se il gesto non è pieno di spirito in quel momento, perché sei concentrato a combattere tutti i pensieri intrusivi della DHD che ti dicono: ma stai sprecando tempo, ma non lo stai facendo, bla 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 bla. Comunque c'è un intento così forte che va bene lo stesso, perché magari non stai focus al 100-100 a fare l'offerte, ma stai focus al 100-100 a rompere una catena che ti viene imposta da altro per fare quella cosa, e va benissimo. Va benissimo, è assolutamente ok. Cioè, stai facendo un'attività non dopaminica che ti interessa fare. Bravo! E
Sì.
non sto scherzando, cioè, non è una presa in giro, sono assolutamente seria. Cioè, già il fatto di rompere questo schema, che è la ricerca della dopamina di un cervello ADHD per fare qualcosa, è un intento forte. E va bene, anche se non sei 100-100, ma a una persona neurotipica che non ha bisogno di rompere determinati schemi cerebrali,
Neurali, sì.
neurali, devi essere lì 100-100, devi guardare cosa fai, devi capire cosa fai, non devi ripetere i gesti vuoti. Perché una cosa che io sto notando tanto nelle ultime domande che ci stanno facendo è che mi sembra, ragazzi, che tutti vogliate lo schemino. Cioè, vogliate uno schema da seguire, un'operazione matematica da fare. Però, raga, la magia non è matematica. Il percorso spirituale non è matematica. Non è che tutto ha uno schema preciso. C'è una prassi che però non è uno schema. Lo so che è difficile da capire, perché socialmente prassi e schema vengono sovrapposti, ma il fatto che c'è una prassi va compresa per capire perché si compiono quelle azioni.
Io direi che qui un pochino di ermeneutica non farebbe male, sempre per parlare come un avvizzito. Cioè, riprendiamo il concetto alla base dell'ermeneutica, ovvero il singolo frammento si spiega alla luce del contesto e il contesto è spiegato dai vari singoli frammenti. C'è un'interdipendenza.
Assolutamente.
E tenere a mente questo modo di ragionare sulla pratica è fondamentale, perché è quello che fa la differenza fra il dire rapportiamola a qualcosa che bene o male tutti conosciamo, ci sono delle piante, degli animali, dei fiori, dei profumi, dei sapori, delle robe X in corrispondenza con i pianeti, e il dire ok, questo è lo schema, mi ci attengo in maniera rigida e tutto funziona. No, questo perché ci deve essere uno step di comprensione nel mezzo che va oltre la lettura di uno schema. E a questo proposito io mi riallaccio ad una domanda che c'era stata fatta in privato di recente, dove qualcuno ci chiedeva quali offerte fare alla lince. Parliamo dello spirito della lince, ma potremmo parlare di una divinità, di uno spirito qualunque, del genio che abita la vostra porta di casa, ok? Che sarebbe assolutamente identico.
Sì.
Ora, c'è un livello di corrispondenza, sicuramente, che ci dice guarda qual è la natura dello spirito e quello è più o meno il parterre di offerte che gli pertengono e che gli dovrebbero essere gradite. E poi c'è però da integrare il livello esperienziale, cioè, molto bene, il rapporto, posto che il rapporto con ogni spirito è qualcosa di personale, come con te si esprime
essere qualcosa,
esatto,
di personale,
come con te si esprime quello spirito, quella divinità, quel genio, quell'intelletto, quella roba lì, e alla luce di come si esprime, quale esperienza tu stai sviluppando e cosa ti viene indicato dallo spirito stesso. E per spiegarvi questo mi riallaccio ad un discorso che ormai vi avrò fatto talmente tante volte che vi uscirà dalle orecchie, ovvero il ragionamento che fa l'Arbatel sui sigilli degli spiriti planetari. Come raccontavo nelle storie di Instagram anche di recente, l'Arbatel dà un set di sigilli degli spiriti olimpici indicato nel manuale, ma l'Arbatel stesso ti dice questo è lo standard, però ognuno dovrebbe procurarsi i suoi ed è lo spirito stesso che darà la propria firma, il proprio segno al mago. E il ragionamento nel caso delle offerte è il medesimo. Ci sono delle corrispondenze, quindi sicuramente in un sigillo venusino difficilmente avrò frecce e robe di quel genere, lune e cose di quel genere. Luna magari sì, più che altro perché condividono delle sovranità zodiacali, però comunque sia, difficilmente avrò elementi marziali.
Sì.
Posto questo, posto il rispetto di quelle che sono le caratteristiche di un sigillo venusino, un certo ritmo, una certa geometria che si deduce dalla natura stessa del pianeta, il sigillo che potrei trarre io sarà diverso da quello che trarranno 200 altre persone, perché la maniera in cui io riuscirò a portare a terra, a evocare nel mio rituale uno spirito, anzi lo spirito olimpico di Venere, sarà differente dal modo in cui riusciranno a farlo altri e come si manifesterà con me. La relazione che io intesserò con questo spirito sarà diversa da quella che intesseranno altri. Per tornare sull'esempio della lince, chiaramente c'è sempre un set standard di offerte, ma così come con le divinità c'è sempre un set standard di offerte, e il set standard è sempre composto da luce, incenso o comunque respiro in qualche forma, che sia canto, che sia appunto incenso o altro. Normalmente una libagione, quella standard, è l'acqua e
sì,
dei
anche
cibi.
Perché se offri agli animali offri solo l'acqua, perché voglio dire, tutto infatti, il resto è veleno.
E dei cibi. Nel caso di un animale, cibi normalmente che vengono mangiati, ma non è detto che siano esclusivamente quelli. E anche per quanto riguarda le divinità, io vorrei far presente che se noi andiamo proprio a fare un lavoro becero di paragone di quelle che sono le offerte nelle varie religioni, nei vari culti, troviamo sempre la stessa roba, ovvero luce, incenso, acqua e libagioni di vario genere, variamente composte, dolci, frutta, carni, e quello è. Quali cose poi, quali alimenti siano nello specifico, con stoviglie di quali colori, con paramenti di quali colori, con formule
con tutti i dettagli
di
del
quale
caso.
tipo, dipende intanto dallo spirito, o dalla divinità, dipende dal rituale che si sta svolgendo eventualmente,
Dalla tradizione a cui ci si rifà.
chiaramente, e dipende anche dal praticante. Perché voi prendete due persone.
Ma guarda, per prendere l'esempio dello spirito della lince, se tu frequenti dei cerchi sciamanici,
Esatto, ti
di
faranno
vario
40
tipo,
offerte diverse,
sì,
cioè.
ma di vario tipo, cioè non per forza core shamanism, cerchi sciamanici di qualunque tipo di sciamanesimo, e c'è Gino e Pino che lavorano tutti e due con lo spirito della lince, avranno due rapporti completamente diversi, perché Gino e Pino sono due persone differenti e l'insegnamento che lo spirito della lince deve
Ha
dare a
dato,
Gino
esatto, è
e deve
diverso.
dare a Pino sono due cose diverse. C'è bisogno di ritrovare individualità.
Esatto, però.
Fammi finire. Non stai a interrompermi. Cattiva! Perché continuiamo a cercare una standardizzazione. Le regolette della scuola, le regolette delle superiori, i postulati matematici. Raga,
Non
ma il
funziona.
rapporto lo dovete costruire voi. Non c'è un postulato matematico per il rapporto con lo spirito del lupo. È ovvio che devi portargli rispetto, ma come devi portare rispetto anche alla persona che incontri per strada e non c'è senso andare a tirargli un pugno in faccia. Perché
Assolutamente.
se esci e vuoi tirare un pugno in faccia a uno sconosciuto, c'è un problema di altro tipo. Così come se tu incontri un animale selvatico per strada e gli fai, cucciolino, vieni qui, bello patatino. Cioè, c'è un problema di fondo. Il
Assolutamente.
non capire la situazione e non sapere come comportarsi. Però ritrovate questo desiderio di creare un rapporto, di conoscere, di conoscenza dello spirito. Quello che io ho risposto, che noi abbiamo risposto a questa persona, è stato chiedere lo spirito della lince. Perché poi non ragionate gli spiriti animali in modo ottuso per fare questo come esempio, no? E gli offro la carne. Ok, una delle offerte che aveva voluto uno degli spiriti con cui lavoravo era invece un ciondolo, che io indossassi un ciondolo fatto in un determinato modo con determinate caratteristiche e che io lo portassi tutti i giorni. E io ero andata, avevo cercato questo pendente, avevo cercato tutte le cose che servivano e avevo creato questa collanina che io portavo. È un'offerta? Sì, è un'offerta. Lo è a tutti gli effetti? Assolutamente sì, lo è a tutti gli effetti.
Ma anche riguardo ai cibi, quello che volevo aggiungere è che pure se ci sono delle offerte, anzi ci sono dei contesti che codificano in maniera abbastanza precisa delle offerte, mi viene in mente il voodoo, ma potremmo anche fare l'esempio dell'induismo, potremmo anche fare l'esempio del cristianesimo, in realtà, perché l'ostia e il vino sono, e i soldi sono l'offerta
Standard.
standard, però. In tutti i contesti, anche dove c'è una codifica, c'è sempre un'aggiunta di qualcos'altro. Si vedono i casi, per esempio, in cui la cristianità offre altre robe, non lo so, mi ricordo la mia bisnonna per dire che c'era boh, un qualche cacchio di santo che va te la pesca, non mi ricordo.
Dov'è Santo Itz?
Sì, quella cosa che si fa a inizio anno, se non mi sbaglio, che chiamano benedizione della gola, no? Che si
Ah,
portano dei biscotti o
sì.
dei
Che
dolci. Quello è uno degli esempi. Oppure mi
è
ricordo.
quello per non ammalarti.
Sì, una roba di quel tipo. Oppure l'aggiunta di altri alimenti, sempre compatibili chiaramente con il simbolismo della divinità e del rituale. Però se una divinità ti dice, cioè se una divinità ti dice, scusatemi, se un protocollo stabilisce devi offrire mele e banane, il fatto che tu su un altare aggiunga anche mandarini, uva e il mango difficilmente sarà un problema.
Sì, a meno che non ci sia una leggenda per cui il mango è il frutto tipico del nemico giurato di quella divinità, allora
Esatto, se tu
ok.
vai in un tempio induista e fai una cerimonia, nel senso partecipi ad una cerimonia, sicuramente la maggior parte delle persone presenti saranno provenienti dall'India o comunque da quella zona, dal Pakistan, eccetera, eccetera, per cui la maggior parte del cibo che viene offerto agli idoli sarà cibo sullo stile indiano, pakistano e via
Beh,
discorrendo.
ovviamente.
Ma se tu porti i gnocchi al ragù,
Beh, nessuno ti sputa
ne
in un occhio perché hai
nessuno ti sputa
portato
in
lì.
un occhio, anzi ti dicono: minchia, fico, mi piacciono un sacco, li avevo già mangiati, oppure che cacchio sono?
Ah, sono gli
Che roba
gnocchi al
strana.
ragù, che roba sa, bello, la divinità gradirà perché assaggia una roba
Esatto.
nuova.
E non è che vi dico una cosa strana, perché io vi invito ad andare al tempio induista di Milano, perché c'è una comunità induista a Milano, e vedrete che la cosa funziona esattamente così. E
E io farei una piccola parentesi.
questo per ribadire sempre il fatto che, nonostante ci siano dei protocolli, a volte, spesso, il protocollo viene trasceso, perché il protocollo ti dice questo è quello che devi bene o male offrire. Ma se tu offri di più, offri qualcosa di diverso, ma che ha lo stesso significato, funziona lo stesso.
È un po' come dire, le
Al di
offerte
là di quelle cose che hanno proprio un simbolismo molto forte,
fondamentale,
perché per
certo.
esempio la questione del burro chiarificato, del latte, eccetera, eccetera, hanno dei simbolismi molto specifici ed è
Che
ovvio
vanno
che tu
offerte
offri
quelle.
quello e non offri qualcos'altro, cioè non gli versi sul vino se gli devi versare sul latte.
È come il melograno. Il
Esatto.
melograno non hai un altro
Non è un
frutto.
equivalente.
Esatto, il melograno è il melograno. Se l'offerta è il melograno, vai e cerchi un
Esatto,
melograno.
però in effetti qui stiamo parlando di offerte, non stiamo parlando di elementi simbolici del rituale.
Esatto,
Cioè qui
beh.
stiamo parlando del corollario che viene aggiunto, no?
Sì,
Come
sì.
ulteriore corredo del rituale. Corredo è una parola un po' impropria,
Però
passatemela.
vabbè, passatecela. E il fatto è anche che bisogna vedere le offerte canoniche come se fossero, virgolette, il piatto preferito di quegli spiriti, no? Cioè, la cosa top che tu puoi offrirgli è quella. Ma se tu, che ne so, non trovi la. Vuoi fare un'offerta a Thor? No? La carne
Di
di
capra
capra
sarebbe.
sarebbe il top della gamma. Non trovi la carne di capra, ma trovi le braciole di agnello. Non è che ti sputa in un occhio perché gli fai le braciole d'agnello. Non è capra, però può andare. L'offerta, che ne so, mi viene un'altra cosa così
Beh, mi
specifica.
viene per esempio in mente anche il caso delle varie divinità del mondo latino.
Sì.
Il toro è simbolicamente legato a Ecate.
Difficilmente troverai la carne di toro o le palle di toro.
Quindi, voglio dire, questo sempre perché c'è un'incomprensione di fondo quando si parla di corrispondenza. Cioè, si vive la corrispondenza come
La tabella
una tabella
matematica.
matematica, ma le corrispondenze sono a livello più semplice, intanto dei percorsi logici che svelano, fra virgolette, quella che è la natura delle cose, ma in secondo luogo sono dei percorsi logici che ci aiutano ad afferrare con la nostra mente limitata qualcosa di trascendente come è la natura di uno spirito, di una divinità.
Sì, questo non vuol dire offri il cazzo che vuoi a cazzo di cane,
No,
ok? C'è
certo.
la sana via di mezzo, raga, perché nella vita il posto più sano dove potete stare non è ai due grandi estremi del sì qualunque cosa, no, solo quelle del protocollo, è nel mezzo, nella zona di grigio, che è, ok, faccio tutto il
Che è anche
possibile.
abbastanza la norma,
Esatto,
comunque.
ma la norma che è sempre stata anche nei secoli, perché tutti, cioè, a me piace quest'idea un po' naif, no? Che tutti anticamente avevano la possibilità di, che ne so, sacrificare un toro a Ecate. Ma raga, ma no, anticamente se c'avevi un toro lo tenevi come fosse oro perché ti poteva affecondarti le mucche e farti avere i vitelli. Potevi usarlo perché era forte per tirare l'aratro e tutta una serie di cose. Cioè, il bue era un avere importantissimo, come il cavallo era una roba che costava, cioè se avevi un cavallo eri ricco. E questi animali erano importantissimi nel sostentamento della vita della famiglia. Se tu sacrificavi un toro, era perché avevi bisogno di una roba enorme da Ecate. Cioè, era il sacrificio massimo.
E poi, cioè, io aprirei anche una parentesi. Spesso e volentieri questo tipo di sacrifici erano di natura comunitaria.
Certo.
Questo tipo di offerte erano di natura comunitaria. Cioè, tu con il tuo nucleo familiare, che non era composto da te, tua madre, tuo padre, ma era probabilmente composto da te, i tuoi fratelli, i mariti e le mogli e i figli dei tuoi fratelli, tua madre, tuo padre, i loro fratelli e sorelle.
Tutti i parenti acquisiti dei vari matrimoni.
Esatto, era una tribù in senso stretto, veniva offerto.
Era un clan.
Esatto, un clan. Veniva offerto un sacrificio, un'offerta così grande, della quale, notiamo bene perché nel caso di sacrifici cruenti, questa era una delle norme, della quale parte veniva offerta e parte veniva mangiata.
Per forza.
Sempre per un po' quell'ottica di condivisione, poi per un'ottica di necessità. E l'altra cosa ancora che secondo me è fondamentale proprio imprimersi nella testa è che non tutti gli spiriti e le divinità sono legati a delle prassi di culto che abbiamo in maniera esplicita, cioè che ci sono pervenuti dalle fonti in maniera esplicita. Sempre il caso dello spirito della lince, che a me sia noto, poi mi si corregga se sbaglio, non esiste una cultura, un culto che renda esplicito un protocollo di offerta e di devozione allo spirito della lince. È sempre un po' il problema del neopaganesimo, cioè salvo i casi come il culto romano, anzi culti romani, come ci spiega di continuo il buon Viotti, nei quali sappiamo anche quante volte il sacerdote doveva andare a cagare e pisciare, ma nella maggior parte delle situazioni noi tutte queste informazioni precise non le abbiamo, senza contare, ripeto, tutti quegli spiriti per i quali dobbiamo o fare una ricostruzione di quelle che erano le forme di culto in una maniera almeno, come dire, parziale, perché le fonti sono parziali, oppure proprio questa cosa non c'è. E se noi la vogliamo mettere in atto, dobbiamo costruircela a suon di gnosi. E la gnosi si costruisce a suon di confronto con le fonti, ma anche a suon di pratiche di esperienza acquisita e anche, soprattutto, e qui secondo me c'è un valore fondamentale che si sta disimparando, sbagliando.
E confrontandosi.
Confrontandosi con i propri errori e aggiustando il tiro. Perché
e non solo
io
con i propri errori, anche con gli altri. Perché questo terrore che avete tutti atavico di non dire, di venire a farci... Tanti ci venite a fare le domande in privato perché, nonostante le ask siano pubbliche, aperte, anonime, perché avete paura? Ragazzi, ma paura di cosa? Ma voi pensate che tutti i praticanti che come noi praticano una ventina d'anni sono nati, tac, sono passata da 0 a 40 anni in uno schiocco di dita, magica bula?
Beh, io sono nata liccio, quindi...
Tu sei nata liccio, ma comunque hai fatto i tuoi errori, caro il mio liccio.
Perché vero, tu sei sempre tutto perfetto.
Certo, come no, nel boschetto della mia fantasia. Non ho mai fatto un errore. Sono lì. Perché poi nel mondo reale, ragazzi, no, sbagliare, ripetete con la zia, sbagliare è normale. Sbagliare va bene, sbagliare ci insegna.
Sì, ma io mi chiedo anche, cioè, ma voi mettetevi, razionalizzate un secondo la cosa. Cioè... Io prendo sempre il caso dello spirito della lince, ma non perché ce l'ho con la persona che ha posto la domanda, ma semplicemente perché è un esempio comodo.
Perché è iconico.
Cioè, allora, sento un legame con lo spirito della lince, quindi decido di iniziare un culto, una venerazione di questo spirito per apprenderne gli insegnamenti. Fondamentalmente, a parte delle cose biologiche, della lince non so un cavolo, e di come funziona lo spirito della lince non so un cavolo perché ho appena iniziato a...
Ci sta?
Costruire questo rapporto, decido di fare delle offerte. Gli offro tutta roba che viene rifiutata o non è pertinente alla sua natura. Ma secondo voi, cioè, realmente lo spirito della lince arriva e vi molla una metafisica zampata e vi sputa in faccia? Oppure semplicemente si fa una grassa risata e dice va testo coglione? O più semplicemente non si crea un vero contatto e dovrete riprovare, migliorare e magari partire da un punto di inizio che non è il fare le offerte, ma è capire qualcos'altro.
Esatto,
Cioè, la
certo.
maggior parte degli spiriti e delle divinità, quando c'è qualcosa di, virgolette, sbagliato, non ha una reazione catastrofica per il praticante. Io non
Nel
capisco.
90% dei casi vi ignora, cioè,
Io non
partite.
capisco quando è entrato questo pensiero
Io lo
catastrofista.
so, io lo so. Io ho questa mia supposizione
E questo sempre
personale.
perché si vedono le corrispondenze come un obbligo
Come la
e uno schema
tabellina.
matematico, dove se non hai messo la X su ogni colonna,
Hai
allora non hai un
sbagliato.
output, hai l'output sbagliato ed è un
Il
disastro.
problema, secondo me, sono vari. Allora, il primo è che c'è un grosso fraintendimento quando la gente dice non fare le cose a cazzo di cane. E dal capire non fare, cioè, non fare completamente a caso, allora sento un legame con Loki e ci ho offerto un Funko Pop di Loki della Marvel. Tutto bene, tutto a posto. E quello è non fare le cose completamente a cazzo di cane. Ma non vuol dire, sento un legame con Loki. Ho letto dei libri riguardo Loki. Mi sono informato con delle fonti su Loki e ho deciso di offrire sul suo altare, che ne so, un cuore. No? Che ha senso a livello. E mi viene la paranoia perché, vabbè, ma non era un cuore intero, erano delle fettine, magari ho sbagliato. No, ok, va bene, ha senso, è sensato.
Esatto, c'è un ragionamento di fondo, magari
Esatto.
l'esecuzione è imperfetta, però c'è un ragionamento simbolico di fondo attinente.
Alla divinità. Ma Loki non mi ha risposto. Ok.
Che poi bisognerebbe anche capire cosa
Cosa
intendiamo
intendi
per
per
risposta,
risposta?
perché
Perché?
se ti intendi una stretta di mano, un abbraccio e figlio mio, cioè.
Meno. Soprattutto con Loki, meno. C'è anche da capire cosa vi aspettate come risposta, perché io tante volte dico, ok, non hai avuto risposta, ma in che senso? Nel senso che non è successo niente, ma che ti aspettavi? Cioè, le apparizioni tipo Percy Jackson? Ti aspettavi, ciao, sono tuo padre Poseidone, andiamo a farci una nuotata insieme? No. Le apparizioni tipo Baldur's
Sì, le
Gate
apparizioni mariane.
di Raphael che appare e ti dice: Ehi, vuoi vendermi l'anima?
Dove
Sì.
devo firmare? Perché non ho già
Raphael,
in mano
sì.
una penna? Sì, siamo delle persone orribili, dovete saperlo. Noi nella campagna di Baldur's Gate stiamo letteralmente vendendo l'anima a Raphael.
Sì. Non più che altro perché ho una crush per
Esatto,
Raphael
cioè noi abbiamo visto
gigantesca.
Raphael, siamo crashati lì.
Wow! Hello, daddy!
Basta, crashati lì.
I wanna be your warlock, please! Scusate, a parte le cazzate, no? Ma non
No,
è.
no, no, Raphael è una
No,
cosa
Raphael è una cosa
serissima.
serissima, serissima! Fare un contratto con Raphael è una cosa serissima! Mamma mia!
Magari funzionasse.
Così, veramente, nella vita reale, magari, firmi, diventi un warlock e hai, non mi viene il nome in italiano,
Eldritic Blast.
Eldritch Blast, com'è in italiano?
Deflagrazione mistica.
Brava, deflagrazione mistica. E invece no, no. Cioè, anche questa cosa, io spesso mi trovo a discutere anche con i nostri clienti, che mi dicono, voglio fare questo rituale, ok, va bene. Ma come funziona? Spiegone di come funziona il rituale. Ma poi cosa succede? Cioè, appena accendo la candela si manifesta la cosa?
Meno.
No, meno, non siamo in Harry Potter. E c'è proprio questa mentalità, che è un altro dei grandi problemi delle offerte che non vengono capite, alla Harry Potter, alle streghe, cioè, streghe il telefilm. Che tu fai l'offerta e si manifesta, ci sono delle grandi manifestazioni, sono
Risultato
delle grandi
garantito.
cose. Ah, io ho fatto l'offerta, quindi ho pagato e quindi avrò questa cosa. No.
E quindi ho
Allora,
il favore di una divinità.
esatto, e allora devo seguire il protocollo, devo offrire tutte queste cose perché sto pagando. E quindi, come nel mondo mondano, per me pagare equivale a tot euro, ok? Quindi devo pagare per avere la tazza, costa 10 euro, quindi io gli devo dare il 10 euro e deve essere quel 10 euro, quello specifico. così ho quella tazza, ma non funziona così. Cioè, non è che tu fai un'offerta alla divinità e automaticamente la divinità ti deve qualcosa, non stai comprando. È come dire, io offro esco con una ragazza, un ragazzo, un essere umano, un'altra persona che mi piace, gli offro il caffè, gli offro una cena, gli offro non so, una serata al cinema. Non è che quello in automatico mi deve dei favori sessuali. Cioè, non siate gli incel dell'esoterismo, cucciolotti miei del cuore, vi prego, non fate gli incel dell'esoterismo.
È un ragionamento che si faceva ancora con Teclo in uno dei corsi che
Madonna.
abbiamo tenuto insieme, no? Che fra l'altro corso che quello di introduzione, diciamo, alla pratica, che io pensavo fosse ad un certo punto pieno di una serie di ovvietà semplicemente messe in ordine, ma evidentemente alla luce degli ultimi anni dovremmo riproporlo,
Sì,
forse, perché.
perché vedo che questa cosa continua ad
E
esserci.
io ci avevo proprio tenuto con Teclo a dire, ok, però ai ragazzi dobbiamo anche dire questa cosa importantissima, e cioè che è opportuno che inizino a praticare e a fare offerte
Fare
per
offerte.
fare quello, cioè senza l'aspettativa del risultato, perché l'aspettativa del risultato distorce l'atto.
Esatto.
E io pensavo che dire questa cosa fosse una grandissima ovvietà, perché normalmente le persone fanno così.
E invece no.
Invece no, cioè è come quando.
È proprio il pensiero da incel, no? Io ti ho offerto la cena e quindi mi devi dei favori sessuali. No, tu mi hai offerto la cena, hai scelto di offrirmi la cena, ringrazio il tuo gesto
Fine.
gestile, fine.
Il gesto inizia e si esaurisce lì. È
Esatto.
come quando io, per fare un altro esempio stupido, io mi metto a dipingere le miniature, perché sono una grande fan di miniature. Non è che lo faccio aspettandomi che pubblico una foto e mi
Oh
debba
my
essere detto
God!
quanto sono brava e fica. Semplicemente lo faccio perché mi piace farlo, mi fa stare bene farlo. Stesso discorso rapportato alle offerte. Perché una persona dovrebbe iniziare a fare offerte? Perché hai fede e credi in qualcosa. So che fede è una parola che non piace nel nostro ambiente, però io la trovo sana
Io
da
non capisco
utilizzare.
perché deve essere una brutta parola. Cioè, non è che la fede è quella ottusa cristiana, ma nella Bibbia c'è scritto così.
Esatto.
No, è un costruisco, una credenza, una fede in qualcosa che non posso
Esatto.
vedere e non posso toccare.
Di conseguenza, avendo fede, credendo in questa cosa, credendo nelle sue strutture, nei suoi protocolli, nelle sue robe, faccio offerte, do la mia devozione, faccio le mie venerazioni, faccio i miei rituali, le mie cose, punto.
E io vorrei
Faccio un
sapere.
rituale e funziona al 100%. Bene. Non funziona in maniera perfetta. Ok, a meno che io non abbia fatto un danno megagalattico, direi che ci possiamo passare sopra, no?
Sì, ma io sottolineerei anche un'altra cosa, perché poi dall'online si ha questa illusione assolutamente irrealistica che quando tu hai già stabilito comunque un certo rapporto con una divinità, un certo contatto,
Un certo
chiamiamolo un
dialogo.
certo dialogo, chiamiamolo un po' come vogliamo, con una divinità è sempre costante, no? H24
Sì, vabbè.
7 7 365, 365 365, raga, ma non esiste proprio questa cosa. Cioè, è ovvio che se io ho già stabilito, io faccio il mio esempio proprio preciso, io ho già stabilito un dialogo con Loki. Sono anni, anni che seguo questa tipologia di culto. È ovvio che nel momento in cui io ho bisogno di un consiglio da Loki, creerò tutto un rituale, farò un viaggio sciamanico e andrò a chiedere consiglio. Ma questo non vuol dire che Loki è il mio diuccino sulla spalla, no? Tipo angioletto diavoletto dei cartoni che sta sempre sulla mia spalla a darmi suggerimenti della vita. Cioè, no, non è un rapporto del genere. Certo, puoi cercare un rapporto quotidiano con la divinità, però al momento in cui tu coscientemente e attivamente ti raccogli e ti spingi verso il divino, che sia una preghiera, che sia un'offerta, che sia una meditazione, un viaggio sciamanico, ma è una cosa attiva, attivamente ti spingi verso il
Esatto, e
divino.
sei tu tu.
Certo, tu umano che vai verso il divino, non è il divino che
esatto.
Ma che te credi di essere?
E questo è un altro grande fraintendimento, perché anche lì il fatto che l'offerta crei una compartecipazione, la crea nel momento del rituale, nel momento dell'offerta, nel momento della devozione, della condivisione di quel che è.
Non forever and never.
Forever.
Non avete comprato la divinità, cioè, ma è una cosa cringissima che io leggo spesso e capisco il contesto, ma a me cringia, è quando dicono il mio Loki, la mia Persefone. Cioè, io già dire la mia compagna ogni tanto un po' mi cringia, figuriamoci dire il mio Loki, cioè Loki è di Loki.
Però ce n'è un'altra che ci cringe ancora di
Oddio.
Più, la paga degli spiriti.
La paga, brividi.
Vabbè. Comunque,
ecco, uscite da questo concetto.
Anche lavorare proprio...
Allora, perché lì lo traducono direttamente dall'inglese.
Sì, lo facciamo anche noi.
Lo facciamo anche noi, perché quando inizi a leggere un sacco di libri in inglese,
lo
working, worship, work... lo interiorizzi come termine, però dovresti farlo sempre con coscienza, cioè non è che lavoro, quindi io pago la divinità perché lavori per me, cioè boss di spacciola.
Perché in inglese il termine work ha anche il senso di opera.
Certo.
E opera include anche un senso di arte o comunque la creazione di qualcosa, mentre invece lavoro in italiano questa
certo,
accezione non
c'è. Il problema è che se tu traduci operare con questa divinità suona male. È sempre il problema dei termini inglesi, no? È come sinistro, cioè in italiano non ha la stessa valenza di sinister e siamo sempre lì a questo discorso, esattamente come right, destra, non ha lo stesso valore di right in inglese.
Esatto.
E è il problema di quando si fanno le traduzioni, che c'è sempre questo missing translation,
esatto.
Come si suol dire.
Comunque, l'ultimo punto che volevamo toccare, perché era l'altra domanda che non so più quante volte ci è arrivata, però sono convinta che almeno 5 o 6 ormai, che ci chiedono, ma il mio altare degli antenati... Per capire se si attiva devo guardare se l'acqua fa o non fa le bollicine, / come faccio a capire se l'offerta è stata accettata. Allora, intanto
la cosa dell'acqua delle bollicine, cioè è una cosa fisica, è come il discorso della ciotola ho messo la ciotola con acqua e sale sotto il letto, è evaporata l'acqua, è rimasto il sale, che cosa vuol dire? Che è un processo fisico naturale che dovrebbero averti insegnato alle elementari?
Sì, è anche vero che, per esempio, nell'udù, nella santeria, nel voodoo, questa attenzione al fatto che il bicchiere sviluppi delle bollicine è vero che c'è e vengono interpretate
però
come...
tutte le acque subiscono un processo, non sono acqua, punto.
Certo.
Sono acque che sono state incantate, sopra ci sono state recitate un'infinità di formule.
Esatto, e quindi diventano un detector.
Esatto, non è prendo l'acqua, verso la bottiglia, metto sull'altare gli antenati.
Però intanto di norma l'acqua questo lavoro lo fa comunque, anche se un processo non lo subisce, come diceva D. E in secondo luogo, breaking news, quello da solo... non è un segno sufficiente a capire se un altare è attivo, se uno spirito ha dato il suo favore, se un antenato si è manifestato per ricevere l'offerta e via discorrendo. Cioè, anche qui c'è una ricerca continua e spasmodica di una meccanicità nella lettura di presagi, di cose che succedono, e una ricerca spasmodica, secondo me, di certezza, perché non si è più in grado di fare fronte all'incertezza, all'ignoto. Stiamo progressivamente perdendo questa capacità, però ricordiamoci
perché c'è
sempre...
c'è il terrore del non sapere, del non vedere, del non conoscere, del non avere la certezza, la riprova.
Esatto, però ricordiamoci sempre che religione, magia, culto, stregoneria, sciamanesimo e tutte queste categorie sono sempre una relazione fra l'individuo e qualcosa di... misterioso, di ignoto, di trascendente, di intangibile, chiamiamolo come vogliamo.
Se no non sarebbero dei misteri.
Esatto, quindi la capacità non deve essere soltanto quella di raccogliere dei dati oggettivi terreni, ma quella di raccogliere delle impressioni profonde, di ripulire il proprio istinto, la propria sensibilità da una serie di interferenze ed essere un canale pulito, chiamiamolo così, per ricevere delle impressioni che ci guidino alla comprensione di cosa sta succedendo, perché le cose stanno andando in una certa maniera. Se un'offerta è stata accettata, preferisce che gli metto la grappa d'uva o il vermut?
Assolutamente. E un'altra cosa,
La se
chiedetevi.
scusami, la sensibilità ha un ruolo fondamentale in questa relazione con il mistero.
Sì, assolutamente. Io vi suggerisco di togliervi due idee fondamentali. Quella del like, cioè faccio la cosa per avere il like
Della divinità,
della divinità,
minchia.
certo. Non penso di aver mai in più di 10 anni di culto di Loki, non penso di aver mai avuto un like da Loki, un massimo, cioè, dai, non c'è male. Oh, grazie, troppo buono.
Ma
No?
perché tu dici che c'è questa
Sì,
applicazione della mentalità Instagram e
esatto,
Facebook?
certo, perché tu hai le
Ok.
bollicine, sono il like.
Minchia.
Tante bollicine, tanto
Non c'ero
like.
arrivato a fare
Certo,
questa.
perché noi ragioniamo da persone che il social l'hanno iniziato ad avere quando erano a tarda adolescenza, perché anzi no, cioè io ormai vivevo con Marco quando è uscito Facebook.
Io andavo in università
Cioè,
quando ho
che hai
iniziato ad
capito?
avere i social.
Sì, ma appunto, cioè eravamo già oltre. Queste persone
Avevo
invece,
20 anni.
io ne avevo 27, una roba così, no. Già convivevo con Marco da un tot, perché mi ricordo che me l'aveva passato Fabio, un ragazzo che lavorava
Parliamo
per
di Facebook,
Sony. Sì,
naturalmente.
Facebook, il primo Facebook, quello che aveva ancora
I
le
badge,
pins, le
sì.
badge, quelle robe lì. Probabilmente non l'hanno mai neanche visto quel Facebook, conoscono già quello che era blu, era ancora bianco con i
Sì.
widget che potevi montarti nella pagina.
Sì, era una sorta di pagina
Sì,
HTML.
terrificante, che mi aveva passato questo ragazzo che lavorava con il Giappone e l'America, che già era entrato, cioè aveva detto, ah, scrivetevi che è una figata. Mi ricordo che avevamo iniziato piano piano a trasferirci dal forum
Sì.
a Facebook, cioè. E noi, cioè, l'abbiamo vissuto tanto dopo, ma queste persone che ti dicono come trovo la soluzione, dove vedo il like della divinità, sono cresciute con il social.
Molte sì,
Sono
molte sì.
cresciute con il social e
Infatti.
l'idea è l'approvazione da parte di qualcuno. Cioè, io pubblico la foto, ho tanti like, è una bella foto, ma la foto è bella che tu la pubblichi, che abbia like o non abbia like. Se una foto è bella, hai fatto una bella foto della montagna, è bella, punto.
Può essere che sì, che in qualche maniera si modelli
Ma per
la propria
forza.
percezioni di determinate cose anche in base a questo. D'altro canto, se guardiamo la statistica delle persone che ci hanno fatto questo tipo di
Sono
domande,
tutti giovani.
molte sono sotto i 25 anni.
Questo non vuole essere un'offesa, eh. Cioè, che poi io so che vi pigliate male quando io faccio queste cose, ma è un'analisi sociale realistica. Cioè, in molti casi, e queste sono parole di psicologi, psichiatri, gente che fa analisi sociali, che io seguo su YouTube e vari altri social perché mi interessa, parlano del fatto che c'è proprio questa necessità nelle nuove generazioni cresciute con il social di avere questo senso di approvazione. Il fatto è, ragazzi, che non è così che avete l'approvazione, cioè un like è un like, non conta un cazzo nella vita reale, è un numero. Nella vita reale, nella magia, nella stregoneria, nella spiritualità,
Culto.
nel culto, chiamatelo un po' come cavolo vi pare, tanto è sempre la stessa minestra, le date solo un nome diverso. Quello che conta è quello che avete dentro, i rapporti che riuscite a creare dentro di voi con l'altro inteso proprio come essere umano, con l'altro inteso come spirito, con l'altro inteso come divinità.
Cosa state coltivando?
Esatto, ma non si coltiva con il like, si coltiva con qualcosa dentro di voi. E l'altro grosso problema è il terrorismo psicologico dell'agnosi. Oddio, l'agnosi personale è merda che caga merda. Cuccioli del mio cuore, patatine dolci, miei zuccherini sopra i pancake. Tutta la religiosità umana si basa sull'agnosi personale. O voi pensate davvero che siano scese le divinità un giorno in carne e ossa e abbiano preso, che ne so, sacerdote romano X, te? Scrivi animale! Allora, le offerte a me le devi fare così, anzi, dovrei farlo con accento romano, ma non sono brava a farlo.
Sì, le religioni rivelate a statistica sono veramente poche.
Tutte le religioni si sono create con la società.
E poi pure quelle rivelate.
Sì, beh, come faceva l'esempio Viotti, come hanno scelto Ideas Religiosas, quelli in cui non puoi fare i riti
Sì, infatti.
perché non funzionavano. Cioè, voglio dire, non è gnosi quella? Che
Ma
cos'è?
io mi ricordo che stavo tenendo questa conferenza di qualcosa che era attinente alla Goezia, adesso non mi ricordo quale conferenza, quale roba, e spiegai il fatto che noi li vediamo così, in maniera canonica, i sigilli della
Sì.
chiave e tutti questi diagrammi, tutte queste robe, ma in realtà sono in parte un prodotto di meccanica, cioè tu sai che determinati valori, determinate forme, determinati numeri, lettere, eccetera,
Incanalano quel tipo di energia.
esatto, e quindi componi quel diagramma, quel sigillo, quella roba, e in parte, soprattutto nel caso dei sigilli dei demoni, probabilmente un lavoro di gnosi da parte di primi utilizzatori di quel metodo che poi è diventato il canone.
Ma anche perché c'è. Cioè,
Discorso dell'Arbatel che si faceva prima.
assolutamente, ma.
E mi ricordo, cioè, durante questa conferenza, questo qualcosa, la gente mind blowing.
Mind blowing, sì. Ma è il lavoro che poi si fa all'interno di qualunque congrega.
Ah sì,
Cioè,
infatti.
nel senso, non è che tu fai parte di una congrega e non produci
O non
niente,
cambi mai niente,
o
cioè.
non lavori con altri per creare qualcosa e sei lì e ripeti a pappagallino le cose. Cioè, ma cosa serve? Non siamo cristiani.
Non siamo una setta.
Setta! Sì, perché poi la mentalità della ripetizione passiva di una cosa senza nessuna partecipazione, nessuna spinta, è un'idea da setta, raga! Cioè, la setta fa in modo che tu non possa fare niente al di fuori della setta.
Lobotomizzati e sii felice.
Esatto, no? Io che detengo il potere delle fonti ti dico come fare, ma sto cazzo! E qui di nuovo siamo un grande fraintendimento di quello che noi ripetiamo da anni, che ok l'agnosi personale, ma se l'agnosi personale è in aperto contrasto con le fonti c'è un problema. Ma le due cose devono coesistere.
Anche perché sono l'una la forma di controllo e regolazione dell'altra, ovvero l'agnosi personale permette di verificare la tradizione, perché poi non è che tutte le fonti sono autorevoli allo stesso
Sì,
modo,
infatti, ma.
cioè si veda Tacito riguardo ai Germani, tanto per dire, e per contro.
Casino, Tacito, ma perché il giorno che hai scritto quella roba non potevi andare a giocare a scacchi con qualcuno?
E per contro, la tradizione è l'organo di controllo della gnosi
Della gnosi.
personale
Cioè, le due
e permette
cose.
di non andare.
A cazzo di cane,
Esatto.
cioè, e siamo sempre lì. Da una parte l'estremo è gnosi a caso, l'altro estremo è ripeto le prassi in modo vuoto, stupido, senza capirci niente, senza pensare a niente.
Ma io sono un liceo, amo il grigio!
Esatto, ma devi stare nel mezzo, figliolo mio dolce. Cioè, ma voi pensate che. Allora, Viotti, che è una persona di cui tutti hanno rispetto, no? Ma voi pensate
Oh, guarda
che.
che ci dicono che lo sfruttiamo poi,
Sì, è
eh.
vero.
Perché non ascolta il nostro podcast?
Sì, certo, come no, non ascolta il nostro podcast, vero? Non abbiamo una chat in cui facciamo i
No.
commenti noi dei suoi contenuti e lui dei no. No, no, non usciamo la sera, andare al cinema con lui, no, ma figurati, che Viotti chi? Vabbè, lasciamo perdere.
Vedi,
Questo
non sono
dice.
neanche più libera di parlare male della gente a casa mia.
Ecco.
Vedi?
Comunque dicevo, ma voi pensate che Viotti riproponga il rito della purificazione del campo di Catone esattamente come Catone l'ha
Non ce
scritto?
l'ha un cazzo di
Non,
campo.
appunto, non ce l'ha un
Chi
cazzo di campo. Allora questo rito non lo usiamo, allora lo buttiamo via. Ma no, prendi il rito che funziona, che è tradizionale, e al posto di purificare il tuo cazzo di campo che non hai, purifichi casa tua. Lo
Esatto.
fai in un altro modo. Cioè, non è che perché c'è scritto campo, allora non c'hai il campo, allora non lo puoi usare. Smettetela, vi prego, di essere così cristianamente ottusi.
Però di questo abbiamo parlato nella live con lui.
Sì.
Quindi vi rimandiamo a Instagram e alla live l'evoluzione della tradizione. Prima o poi la porterò anche sul podcast. Sono un po' indietro con la trasposizione dei contenuti da un social all'altro, mi perdonerete.
Perché abbiamo avuto problemi con Patreon, esatto. Quindi abbiamo dato priorità giustamente a
quindi,
Patreon. Perché...
al netto, come capire se un'offerta viene accettata o rigettata da una divinità, o da uno spirito, da un antenato? È un grande lavoro di gnosi personale. A me una cosa che ha aiutato all'inizio era unire le offerte a un'invocazione nella quale chiedevo di ricevere un qualche segno.
Sì.
E mi capitava magari di fare dei sogni strani con delle caratteristiche sempre costanti, no? Costanti non all'interno della notte, ma all'interno delle varie volte in cui facevo sì. questa cosa.
Beh, per fare un esempio... io in varie ripetizioni chiedo sempre, cioè, di avere dei segni se c'è qualcosa che non va, e se c'è qualcosa che non va io sogno sempre un ragno bianco,
esatto.
Che è un segno, o trovo in giro dei ragnetti bianchi, è un segno chiaro che io ho continuamente ricevuto, perché vabbè, lavoro da una vita con lo spirito del ragno, ed è un accordo che io ho con lo spirito del ragno che nel caso ci sia qualcosa che non va ricevo questo segnale,
presagio.
Però se avete iniziato ieri e non ricevete nessun presagio, nessun segno, nessuna cosa, non andate in paranoia. Cioè, iniziate a fare le offerte, a mettere su un altare, senza aspettarvi niente. Cioè, iniziate proprio con...
Spontaneità.
Esatto, spontaneità. Io faccio il mio altare, faccio la mia invocazione, metto la mia offerta... E poi io, ascolta, Loki, perché sto nel mio, se mi vuoi dare un segno io sono contenta. E così, ma senza aspettativa che poi non è arrivato il segno, allora Loki non ha voluto le mie offerte. Ma magari non ti ha dato un segno, o magari ti ha dato un segno, ma tu non sei addestrato a vederlo. Perché, cioè, l'esempio dei ragnetti bianchi. Ho sempre vissuto in campagna, tutta la mia vita, ma vivo in montagna. E i ragni sono piena, cioè noi sul balcone abbiamo letteralmente una colonia di ragni che vive lì. E devi addestrarti a vedere il segno. Se tutte le volte che c'è bisogno di fare una purificazione profonda io vedo un ragno bianco puntualmente, allora è un segno. Ma dovete addestrarvi a guardarvi intorno. E questa è una cosa di cui la società ci disaddestra. Tu non devi guardarti intorno, tu devi guardare le tue scarpe, andare avanti dritto e obbedire agli ordini. Sto cazzo! Voi dovete guardarvi intorno, vedere che cosa c'è, che cosa non c'è, che cosa cambia. Tutte le volte che faccio l'offerta a Thor, sento un tuono.
Beh, improbabile però.
Improbabile. Cioè, beh, dipende. Sento qualcosa che può sembrare un tuono.
Okay.
Un suono che sembra un tuono. Un segno. Ho fatto le offerte a Thor ieri e oggi piove, è un segno.
È anche vero che le cose a volte hanno una misura meno eclatante,
certo,
quindi può essere utile stabilire degli standard, se così li vogliamo chiamare, per esempio osservare.
Però quello che io volevo dire alle persone, scusa se ti interrompo, è che non è che bisogna escludere tutto a priori, perché le cose che poi sentite dire tantissime volte è ho fatto l'offerta a Thor, oggi piove, però non è un segno. Beh, può esserlo, perché non lo stai interpretando come segno?
Dipende dal contesto.
Sì, però
sì, potrebbe
perché
essere
non lo stai interpretando
mese
come
di siccità,
segno?
Piove.
Piove.
Ok.
O non era prevista pioggia, era prevista una giornata di sole e
piove.
Okay. Perché non lo stai interpretando come segno? Perché quando io ti dico potrebbe essere un segno mi guardi male, mi guardi come se ti facessi una cazzata. Cioè, volete la divinità che si presenta di persona in salotto a sedersi a prendere un caffè con voi, però quando vi fanno un segno eclatante non lo è.
Sì, cioè, certo.
Insomma, un po'
è anche
di...
una mancanza di rispetto a quel
esatto,
punto.
Esatto, ma anche un po' di equilibrio. Cioè, se cercate un segno e magari ve ne ha dati tanti piccoli e non li avete capiti... alla fine arriverà uno grande che sarà inequivocabile.
Sì, assolutamente. Un altro modo potrebbe essere quello appunto di stabilire un codice di lettura degli eventi del rituale di offerta. Cioè, per esempio, dare un valore specifico al fatto che l'incenso giri in senso orario o antiorario, dare un valore specifico al fatto che la candela colli in un certo modo, e quindi quando i segni che si ottengono in questa maniera combaciano con l'offerta accettata tutto bene, doppio pollice alzato,
Bene
dedurre
così.
quello. Però questa cosa, secondo me, si può fare intanto con degli strumenti che sono ritualizzati. In secondo luogo, io questa cosa dell'incenso la consiglio sempre perché in realtà è un modo abbastanza easy per trarre dei presagi a grandi linee, cioè più
Più o meno
o meno
all'incirca.
all'incirca, però può essere un indicatore, ma non con gli stick di incenso, per esempio,
No, va fatto per forza con l'incenso in grani.
con un incenso che sviluppi una quantità di fumo tale da capire se davvero gira in un senso o nell'altro.
E anche lì i conetti di incenso, per quanto li avete fatti voi a mano, tutto quello che volete, perfetto,
E
bravissimi,
ni
non vanno
perché
bene.
fumano
E
dritto.
poi è un filo, è troppo poco, cioè ci vuole l'incenso in grani e non basta che prendete i granini di incenso e li buttate su. Cioè ci vuole un incenso che sia fatto di incenso effettivamente, erbe, consacrato, fatto in un certo modo. Anche lì la candela come cola. Io quando stavo su Facebook ero veramente nauseata da queste centinaia di migliaia di infinite candele bruciate nel piattino con il cerchietto di sale. Cosa dicono i resti? Niente dicono i resti, dicono che hai buttato via una candela. Non unte, non consacrate, non purificate, niente. Non state facendo niente se fate una cosa del genere. Cioè, se dovete consacrare una candela per fare un'offerta, perché sia diciamo, la cartina tornasole di come sta andando quello che state facendo, va consacrata. Dovete purificare la cera, consacrarla allo scopo, ungerla, vestirla, trattare la candela perché diventi uno strumento. Non basta che accendo la candela, cioè non ni anche lì. Entrate un po' nell'ottica di una serie di cose.
Assolutamente.
E non tutto funziona per tutti. E questa è una cosa importante. Perché anni fa, io vi porto l'esempio di questo ragazzo che cercava un segno da non mi ricordo se una divinità o un demone o un whatever. E ci diceva. Ma io ho chiesto un segno in sogno e non ho ricevuto niente. Ok, ma tu in genere sogni? No. Ti ricordi i sogni? No.
Già.
Perché hai chiesto un segno in sogno se tu e il tuo onirico non siete così in connessione? Cioè, non è una buona idea. Questo
Infatti.
vuol dire che lui era inferiore? No, vuol dire che siamo tutti individui, siamo tutti diversi e quello che funziona per me non funziona per te. Io ho un onirico estremamente vivace, estremamente complesso, faccio dei sogni anche molto articolati da cui ci potrei scrivere dei romanzi interi.
Guarda, Young Adult di sicuro, cioè si è fatto successo il fabbricante di lacrime.
Mamma mia, vabbè, allora. Falena, io sono un luapo,
Ci abbiamo provato a guardarlo, raga, 10 minuti.
Dopodiché, allora, se non l'avete visto, io vi consiglio di andare a cercare su YouTube,
Oh, Irene Zodiaco, Madonna,
esatto,
sì.
Ilenia Zodiaco,
Ah, Ilenia.
Ilenia Zodiaco,
Irene.
che parla di libri, che ha fatto il libro di Melma e vi racconta la trama, ma solo come Ilenia sa fare. Ilenia, we love you.
Non credo sia una nostra
No, no,
ascoltatrice, ma se
niente, è
lo
proprio
fosse
lui.
sarei così onorata.
We love you! Dicevo, il mio onirico è estremamente vivido, quindi se io chiedo una visione in sogno, è probabile che io la riceva, perché già io mi ricordo i sogni, hanno sempre delle connotazioni che per me è facile riportare alla memoria. Quando vedo qualcosa che non è un parto malato del mio subconscio, lo
Eh
riconosco
sì.
Ma se voi non avete mai lavorato con i sogni, ricordate a malapena i sogni e i vostri sogni sono le pecorelle che saltano lo steccato, che va benissimo, è perfettamente ok, non è un blame, è ok, tesori miei, ve lo giuro. Non chiedete un presagio in sogno, perché non vi arriverà? Cioè è autosabotaggio puro.
Assolutamente.
Siete invece, che ne so, bravi con i tarocchi, bravi con le carte? Fate una stesa di
Tirate un
vittoria.
tarocco dopo
Finite
l'offerta, se volete star tranquilli.
un tarocco, tre carte.
Secondo
Fate
me
una.
un tarocco in quel
Sì, è
contesto è più
meglio, è
significativo
più chiaro.
e anche meno paranoia.
Esatto. Cioè, usate quello in cui siete bravi. Esatto.
Per disinnescare le vostre paranoie, le vostre insicurezze, perché comunque sia non esiste culto e non esiste pratica che tragga giovamento dal fatto che state imparanoiati. E l'ultima cosa, perché poi dobbiamo chiudere perché
Sì.
siamo a un'ora e mezza.
Vabbè, era un argomento tanto sfaccettato.
Siamo un'ora e mezza. L'ultima cosa è ricordatevi sempre che la pratica è circolare e si morde
La
la
coda.
coda, ovvero per fare delle offerte ho bisogno di sviluppare una certa sensibilità se voglio capire come vengono recepite. Per sviluppare una sensibilità ho bisogno di praticare. Per praticare ho bisogno di strumenti. Per creare gli strumenti ho bisogno di fare tutta una serie di lavorazioni materiali, fare delle offerte, invocare, eccetera, eccetera. Per fare questo ho bisogno della sensibilità. E
E
via,
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 via.
via.
È normale che la pratica sia circolare, cioè. Posto che se avete iniziato ieri non vi metterete a fare la mega evocazione e il mega
Ci si
rituale
augura
assurdo, ci
almeno.
si augura, da quale punto decidete di partire sono cazzi vostri.
E va comunque bene. L'importante è che
E
iniziate.
non devono essere altri a dirvi
Tu
in
puoi
quale
fare
punto
questo.
esattamente dovete iniziare o darvi una prassi di inizio ultra specifica.
A meno che non si parli di una tradizione iniziatica molto precisa in cui voi andate, che ne so, l'OTO, no? Andate all'OTO, iniziate a prendere il grado Minervale e lì allora vi spiegano le robe che dovete fare per.
Però anche lì come dovrete fare il lavoro interiore
So cazzi
sono
vostri,
cazzi
ma
vostri.
in tutte le tradizioni del mondo, che tu
Cioè
vai in
che
una
par.
società, che vai in una congrega, che vai in un gruppo, che vai in un
Esatto.
gruppo Telegram, il lavoro su te stesso, so cazzi tuoi. Cioè, o davvero pensate che noi che siamo in una congrega sono i nostri confratelli a fare il lavoro per noi?
Sì,
LOL.
l'unico lavoro che fanno al posto mio è darmi calci in culo perché io no non posso darmeli da sola.
Esatto. Vabbè, ma è una cosa che ci si dà a vicenda, i calci in
Ma
culo.
comunque, questo concetto della circolarità della pratica è fondamentale da interiorizzare.
Sì.
Dovete interiorizzarlo e quando lo interiorizzerete, capirete che non c'è vergogna nel dire mi mancano gli strumenti, ma per fare gli strumenti mi manca questo tipo di sensibilità o questo tipo di prassi che ancora non ho capito come svolgere e allora comunque faccio le offerte anche se non ho il resto e poi pian piano riparo alle cose e mi tiro insieme e tiro insieme gli strumenti.
Esatto.
Perché, cioè, è come dire, potrebbero iniziare a insegnarti la matematica dalle sottrazioni piuttosto che dalle addizioni. Il fatto che normalmente iniziano dalle addizioni è una convenzione perché è concettualmente
È
più
più facile
semplice. Ma
da spiegare.
in ogni caso, tu quelle quattro operazioni di base, somme, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, comunque dovrai interiorizzarle. Se per te è
Assolutamente.
più facile partire dalle divisioni, cazzi tuoi, parti dalle divisioni.
Cioè, complimenti.
E non dico cazzi tuoi in senso
Negativo.
negativo, ma lo dico perché è necessario che vi sgraviate. Dal fatto che come voi iniziate sia un problema di 40 persone. No, è un problema vostro.
E soprattutto, cioè, il punto fondamentale è iniziare però, ragazzi, perché noi abbiamo persone che ci scrivono
Dopo
da
10 anni,
5, 6, 7 anni, 10 anni, sempre fermi allo stesso punto.
dicendoci, sono ancora un neofita. No, dopo 10 anni non puoi essere un
Non
neofita.
devi essere un neofita e non ti devi sentire un neofita. E questo non è essere arroganti, ma è come dire, io faccio, che ne so, io gioco ai videogame da quando ho 15 anni, quest'anno ne compio 40 e sono una neofita dei videogame. Ma sto cazzo!
Esatto. L'umiltà invece di dire ho ancora cose da imparare è una cosa
Oh, ho
diversa.
l'umiltà di dire, ah, io gli sparatutto, sono un cane,
Esatto.
abbaio.
sono cose diverse.
Esatto, cioè l'umiltà non è fingere di non essere qualcosa nonostante è oggettivo che tu lo sia. Quello è essere scemo, ragazzi. E non lasciate che la gente vi faccia diventare scemo che, ah, sei un arrogante. No, se so di sapere, non sono arrogante.
Esatto, non fatevi tirare scemi dalla
esatto.
gente. E sulle note di questo direi che potremmo chiudere il podcast.
Allora, speriamo che vi sia stato utile, che abbia così... vi abbia aiutato a risolvere un po' di dubbi sulle offerte.
In teoria dovremmo
pratica.
Aver raccolto le domande che sono arrivate in dei gruppi logici, quindi
più o meno, sì, dai. Se avete ancora domande sull'argomento, come al solito, scriveteci pure sotto il post di Instagram
o sotto il podcast, perché
il podcast.
Adesso tutti i podcast, se non lo avete notato, sono corredati da un sondaggio o uno spazio per le domande o da tutte e due,
esatto.
Quindi potete sfruttarlo, lasceremo uno spazio per altre domande.
Quindi eventualmente faremo un altro podcast numero 2 con le vostre domande. Nessuna domanda è stupida.
Ah no, ma tanto poi è tutto anonimo.
Sì, cioè, no, a parte che è anonimo, ma poi nessuna domanda è stupida. Cioè, se vi fate la paranoia e dire no, beh, questa cosa me la chiedo perché è stupida. Non è stupida, è un tuo dubbio, chiedilo alla zia.
Esatto. E poi Spotify è veramente tutto anonimo, cioè
no,
a parte la statistica generale sugli utenti, noi non possiamo sapere...
No, a parte che anche lì...
Nick, cose, email, quindi... Cioè,
no.
E in chiusura vi ricordiamo di nuovo di seguirci su Instagram, dove siamo particolarmente attivi. Se volete approfondire gli argomenti di cui trattiamo, Patreon... è la piattaforma giusta per voi.
Mm-hmm.
Ci sono vari livelli di abbonamento, vari livelli di approfondimento dei contenuti, ma gli argomenti che trattiamo sono sostanzialmente gli stessi del podcast, più tecnici, se vogliamo,
sì.
Più orientati alla pratica.
E possiamo parlare anche di cose che invece sul podcast ci silurerebbero, perché
esatto.
Ovviamente.
Chiaramente. E dobbiamo rispettare anche noi
le linee guida
delle community, sì. Tendenzialmente non entriamo a gamba tesa nelle linee guida delle community, anche perché altrimenti
no,
esatto, e lo shadow ban soprattutto su Instagram è sempre dietro.
Vabbè, ma lo shadow ban su Instagram è dietro l'angolo sempre, quindi
esatto. Detto questo, vi ringraziamo di averci seguito fin qui, speriamo che il podcast sia stato interessante, ci rivediamo il prossimo mese con l'ospite.
Esatto.
Ciao.
Ciao.